Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Enciclopedia dei videogiochi presenta 6 giochi con mappe uniche. Oh, ed eccoci qua a parlare di 6 giochi che hanno qualcosa in comune. Come sapete, io sono un grande appassionato di mappe, le ho studiate anche all'università, effettivamente, e mi piacciono tantissimo nei videogiochi. Mi piace quando, ad esempio, puoi farti le mappe tu fuori dal gioco, come si faceva una volta, ma quando sono in game, alcune sono belle, alcune sono brutte, alcune sono uniche. Oggi vi parliamo di 6 giochi che hanno questa unicità in queste mappe, ve li descriveremo un pochino, ovviamente non sono gli unici, anzi, se avete altri giochi da consigliarci potete farlo direttamente su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi oppure venite su Spotify e commentate direttamente questo episodio. Ascoltate bene! È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ormai 6 giochi diventa un preludio a quelle che saranno le puntate regolari dell'enciclopedia dei videogiochi, perché vi voglio parlare di Dead Rising, un titolo che io mi ricordo molto bene. Era un titolo che mi piaceva tantissimo perché aveva questa quantità di zombie che al tempo non era possibile fare, e effettivamente Capcom ci riesce con questo gioco fantastico ambientato all'interno di un centro commerciale. All'interno di un centro commerciale c'è una mappa che effettivamente all'inizio del gioco devi utilizzare fisicamente andando con Frank West a guardarla per capire dove ti trovi e trovare dove sono le varie location. Questo aiuta ancora di più il senso di urgenza che ha questo gioco, dove è tutto invaso da zombie che sono lenti ma sono tanti, e quindi è difficile manovrare all'interno di questo enorme centro commerciale. Ci sono tantissime citazioni a film effettivamente, ma ne parleremo nella puntata dedicata. La cosa che mi piace è appunto che anche quando ti arriva la mappa portatile effettivamente sembra la mappa di un centro commerciale, quindi non è fatta apposta come elemento di videogioco ma è inserita con qualcosa di un po' più realistico, un po' più immersivo, ecco, possiamo dire in questa maniera. Il gioco ha dei momenti assurdi e questo secondo me è un altro dei momenti in cui hai quella sensazione di cavolo, sono in una situazione difficile, però sono in un centro commerciale, quindi sfruttiamo quello che c'è a disposizione. Il gioco nasconde veramente tante belle chicche, una di queste è questo sistema di mappa unico, e mi ricordo proprio le primissime sezioni di gioco in cui dico, cavolo, non ho una mappa, non c'è il tasto M per aprire la mappa. All'inizio del gioco andavo veramente a guardare quelle che erano le mappe per dire, ok, se qui è il ristorante devo andare in quella zona dove c'è il negozio e dove c'è questo personaggio qui, e effettivamente ci sta. E altro gioco tra l'altro che fa della longevità un altro punto di forza, perché ci sono vari finali a seconda di quanto tempo ci metti a finire il gioco, quindi più diventi bravo a conoscere quello che è il centro commerciale di base e più ti sai orientare. La mappa aiuta tanto, la versione portatile forse toglie qualcosina all'esperienza, però ci sta, perché sennò il gioco diventa veramente molto molto difficile.
Un progetto molto ambizioso da parte di Nintendo, e che quindi ha dovuto reimmaginare il suo mondo e il suo modo di approcciarsi al passaggio in 3D, è Metroid Prime, un gioco del 2002 sviluppato da Retro Studios e pubblicato ovviamente da Nintendo, ed è il passaggio della serie di Metroid dalle due dimensioni alle tre dimensioni. Il fatto che Metroid diventi a tutti gli effetti uno sparatutto, comunque un'esperienza in prima persona in un mondo 3D rispetto al Metroidvania a cui siamo abituati nelle due dimensioni, ha dato nuova linfa, nuova creatività, ma anche un certo peso agli sviluppatori, che dovevano ricreare le ambientazioni e lo stile, il mood di Metroid nella sua versione anche in 3D, in modo da ricreare le atmosfere dei titoli precedenti. Quello che fanno appunto è un'esperienza in 3D in prima persona, dove noi siamo all'interno del casco di Samus, che già questo dà un incentivo, dà una novità e freschezza appunto a questo titolo molto particolare, con l'HUD di gioco molto presente, con una vera e propria interfaccia, se immaginiamo in un concetto moderno dal punto di vista cinematografico, un po' come succede nei film di Iron Man, comunque degli Avengers, dove vediamo l'interno del casco di Iron Man con appunto tutta l'interfaccia. In questo caso immancabile nell'avventura 3D, e col passaggio a sparatutto 3D era obbligatorio avere un sistema di mappa funzionale. Nel mondo degli sparatutto in prima persona, la mappa solitamente, con gli esempi di Doom e tutti i suoi cloni comunque discendenti, la mappa era in due dimensioni, e in alcuni casi, se era su più piani, veniva visualizzato il piano corrente, quindi potevamo vedere solamente questo tipo di informazioni, magari tediando un po' il giocatore, comunque facendo perdere tempo nello scartabellare i vari piani, i vari blueprint dei piani. In questo caso Metroid decide di passare in 3D anche il sistema di mappe, quindi abbiamo presente nella nostra di gioco in alto a destra, nel nostro casco, una piccola rappresentazione della mappa in tre dimensioni, ovvero abbiamo il punto della mappa in cui siamo, in cui possiamo zoomare, e possiamo anche ruotarlo proprio in un ambiente 3D, in modo da facilitarci anche il movimento, quindi sappiamo cosa ci sarà dopo, dove dobbiamo andare, e anche dei punti di interesse all'interno del gioco. È una cosa molto molto creativa, molto interessante, e che facilita notevolmente la navigazione all'interno di questo gioco. È un'idea che, magari pensandoci adesso, diciamo è abbastanza banale, ok, è un gioco in 3D, facciamo anche la mappa in 3D, ma se pensiamo nel 2002, dove gli sparatutto sono in continua espansione e Nintendo cavalca l'onda portando una delle sue serie di punta al 3D, appunto con questa pensata, davvero ha dato quel valore aggiunto in una cosa abbastanza semplice e magari banale come può essere un sistema di mappe. È davvero un'idea molto interessante, e che ha dato il là poi a anche sviluppi creativi sullo stesso concetto in altri giochi futuri.
Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici? Con come tutti quanti Metroidvania, anche Hollow Knight ha una mappa molto bella. Hollow Knight però fa una cosa interessante, cioè quella di mettere in vendita alcune di queste mappe. Le parti della mappa io devo comprarle, e quando mi arriva questa mappa in realtà si vede la silhouette che poi devo andare a riempire man mano che vado ad esplorare, e solo quando andrò a salvare sulle famose panchine potrò scrivere la mappa. Molto molto interessante, perché diventa una meccanica di gioco quella di riempire la mappa, che nei Metroidvania ormai ce l'aspettiamo, no? Hai questa mappa estesa che pian piano vai a completare, e devo dire che in questo titolo viene resa un pochino più gameplay e c'è un rapporto diverso, un po' più materiale diciamo con la mappa. Una cosa che apprezzo tantissimo è il fatto che comunque i punti di interesse sono ben chiari, non tutto è chiaro al 100%, e questo è abbastanza mistero che poi tu da giocatore devi risolvere con la parte platforming, cioè trovare le entrate, trovare le abilità per cercare di esplorare una determinata location. Bellissimo anche per il discorso rigiocabilità, perché dopo che l'avete finito una volta e avete più o meno capito tutto quanto, potete ricominciare il gioco e a questo punto sapete più o meno dove sono le varie location, e quindi sbloccare alcune cose prima del solito, eccetera eccetera. È un elemento che secondo me nei Metroidvania è fondamentale. Ce lo ricordiamo ad esempio parlando di Metroid, la differenza che c'è tra Metroid originale e Super Metroid è proprio la mappa, e questa cosa fa una notevolissima differenza tra questi due titoli. Ne parleremo anche quando faremo la puntata dedicata su Super Metroid. Se facciamo la stessa cosa con Symphony of the Night, hai esattamente lo stesso tipo di situazione. Tra l'altro lì c'è il discorso della mappa che si ribalta sotto sopra e rende ancora di più. Su Hollow Knight bello, perché tutti i punti ad esempio di fast travel ci sono, hanno senso e tornano in questa architettura di una mappa molto estesa, che ha anche un senso poi di lore, perché ci sono le zone dove ci sono determinati animali, delle altre zone che sono abbandonate e tante belle cose che si innestano una sull'altra. Veramente una mappa che merita, un sistema che non è unico dal punto di vista Metroidvania, ma è unico per come viene utilizzato nel gameplay di gioco.
Un uso creativo della mappa di gioco all'interno di un videogame ce l'ha sicuramente Firewatch, un gioco del 2016 sviluppato da Camposanto e pubblicato dalla stessa Camposanto in concomitanza con Panic. Ed è un gioco di avventura situato all'interno di una foresta nazionale, di un parco nazionale, dove noi, il protagonista, siamo appunto uno dei guardiani, uno dei vigilanti, uno che vigila appunto su questo parco per stare attenti a eventuali incendi. Quindi diamo un attimo una controllata nel parco, ed è un'esperienza, un'avventura appunto in prima persona, in un ambiente 3D molto solitaria, perché ci siamo solo noi e dobbiamo raccogliere vari indizi e comunque andare avanti nella nostra ricerca, nel nostro controllo, e ci saranno vari elementi di storia che andranno avanti. Molto particolare già di suo il sistema di gioco, che ci dà come strumenti di navigazione solamente la bussola e un walkie talkie per parlare con il nostro referente, la nostra compagna, la nostra collega. E in più ovviamente per ricreare proprio questa sensazione di un parco nazionale enorme abbiamo una mappa di gioco che è letteralmente un oggetto di gioco, quindi noi estrarremo dal nostro zaino la mappa e lo potremo consultare in tempo reale mentre ci muoviamo. Cosa molto particolare, che appunto è una classica mappa che diventa elemento di gioco, e una cosa interessante che hanno sviluppato proprio per rafforzare ancora di più questo elemento è che noi, man mano che ci sposteremo nei vari punti di interesse del gioco, man mano che faremo proseguire la storia, scopriremo nuovi indizi e in base alle nostre scelte cambieranno un po' l'orario di alcuni eventi, o comunque modificheremo un po' anche l'ambiente di gioco, perché succederanno determinate cose in differenti momenti in base alle nostre scelte. Quindi è un gioco che lascia più rigiocabilità, e il fatto è che la stessa mappa evolverà, perché essendo un oggetto di gioco viene contestualizzato il fatto che noi, mentre lo usiamo come oggetto di gioco, possiamo anche scrivere. Quindi ci appuntiamo quello che succede nei vari punti di interesse. Quindi c'è questo sistema di prendere nota degli eventi o comunque di ricordare quello che è successo in determinati punti della mappa, che arricchisce sempre di più questo elemento di gioco e ci fa anche da reminder, appunto da promemoria, dovessimo ripassare o comunque dovessimo poi scegliere il nostro prossimo punto da raggiungere. Un sistema molto carino che mantiene l'immersione del gioco, quindi non apriamo un menu vero e proprio, ma appunto il sistema di avere quella mappa fisica, ovviamente nel mondo 3D, è un sistema decisamente unico che fa immergere ancora di più nelle bellissime atmosfere già di per sé di questo gioco molto molto artistico e che sorprende per inventiva.
Quando uscì Kingdom Come Deliverance fummo tutti quanti un po' stupiti. Io ci feci un let's play al tempo, mi divertì tantissimo a scovare quelli che erano i bug, ed è un gioco che mi ha sempre stupito per tantissimi aspetti. Intanto un sistema di combattimento che cerca di essere realistico, realismo un po' dappertutto con questa telecamera, quando mi ricordo guidi il cavallo che si muove tutto quanto, eccetera eccetera, la storia che racconta la boemia del tempo, un medioevo realismo allo stato puro, il più possibile storicamente accurato. Una cosa che questo gioco fa è darti una mappa che ricorda l'iconografia del tempo, quindi è disegnata a mano, ci sono delle sottomappe per città che non sono tecnicamente accurate, ma rendono l'idea, perché appunto sono come facevano le mappe nel Medioevo. La mappa principale ha queste nuvole che tu vai a dipanare man mano che esplori la mappa. Ci sono i punti di controllo, i punti obiettivo, eccetera, eccetera, che però puoi disattivare se aumenti la difficoltà di gioco. Questa è una cosa interessante perché man mano che vai su con la difficoltà diventa un'esperienza di orienteering, no? Perché puoi far sparire anche il segnalino del giocatore e quindi proprio dopo diventa un esercizio di consultare la mappa per capire effettivamente dove ti trovi. Bellissimo secondo me come elemento di gioco in più, e dal punto di vista di esplorazione della mappa hai anche tutta una serie di particolarità. Ad esempio il segnalino del giocatore è effettivamente una statua che si muove, e quando fai il fast travel in realtà vedi lui che va in giro, viene simulata tutta quanta il percorso, con anche tutti quelli che possono essere i briganti che ti vengono ad attaccare in quel momento. È molto bello, mi ricordo come ero tanto legato al esplorare, cercare di capire dove ero e cominciare a riconoscere quelli che sono gli iconemi. Questo è un termine che ho studiato all'università, che sono sostanzialmente i punti di interesse di un posto, che ne so, la collina, il fiume, quel mulino che è lì da un sacco di tempo, che uno si ricorda. Non so se avete avuto la stessa esperienza, ad esempio con altri open world, sicuramente con Breath of the Wild, con anche Elden Ring, se parliamo, dove hai quei punti di controllo, ma anche un Shadow of the Colossus ha questa estetica. Effettivamente ricordi quel punto lì e dici vado in quella direzione, poi consulti la mappa, dici ah, mi sta indicando questa parte della mappa qui, e devo dire che mi sono divertito tanto. E questo è un sistema unico perché è come averla fisicamente stampata questa mappa, mi sembra proprio di tirarla fuori e consultarla e non semplicemente aprire un menu.
Se siete ormai abituati, non avete paura delle grandissime mappe che certi open world mettono a disposizione, sia degli adventure fantasy ma anche degli stessi giochi di GTA, in questo caso il gioco che sto per presentarvi potrebbe far vacillare le vostre sicurezze. Sto parlando di Elite Dangerous, un gioco del 2014 sviluppato e pubblicato da Frontier Developments, ed è un progetto monumentale, veramente gigantesco nel vero senso della parola, perché è un simulatore di volo spaziale dove noi possiamo visitare letteralmente in scala 1 a 1 tutti i pianeti del sistema della Via Lattea. E quando dico in scala 1 a 1 dico sul serio, infatti avremo la mappa completa con rilevanza scientifica, quindi con i dati esatti delle varie distanze, le disposizioni di tutte le stelle del sistema, quelle scoperte. Quindi avremmo davvero un universo a disposizione da esplorare in questo progetto monumentale, grandissimo, pressoché quasi infinito, almeno per quanto dura il gioco. Ovviamente non avremo solamente la possibilità di andare a velocità base, avremo comunque la possibilità di andare in iperspazio, quindi taglieremo un po' le distanze per quanto riguarda il viaggio, ma il solo avere questa enorme, questa grandissima disponibilità e varietà di posti da visitare fa un po' come da enciclopedia spaziale, quindi siccome ci sono proprio i dati della mappa stellare, della mappa spaziale, ci dà quella sensazione di imparare qualcosa di scientifico, di effettivamente culturale, ovviamente rimanendo all'interno dei canoni del videogioco. Quindi è un gioco esplorativo, davvero interessante, quasi riflessivo direi, perché la totale scelta di dove poter andare, delle cose da fare, da esplorare e da documentarsi anche appunto di tutto quello che abbiamo a che fare, davvero ci lascia davanti un'infinità di ore a disposizione, ed è un progetto molto interessante. Direi non per tutti, perché magari può essere noioso, perché effettivamente è un simulatore di volo spaziale, quindi di viaggio, però dal punto di vista della scoperta, della fantascienza, come un po' possiamo ricordare 2001 Odissea nello spazio, un po' la lentezza del viaggio stellare alla ricerca di nuove forme di vita, comunque dei vari sistemi, è un'esperienza molto personale ovviamente, e come dicevo non per tutti, ma dal punto di vista tecnico e di ambizione, per quanto grande sia questo progetto, questa mappa effettivamente, perché stiamo parlando di una mappa che effettivamente è il cosmo, il sistema della Via Lattea, ha una lavorazione particolarmente impegnativa e che giustamente va vista, che appunto consiglio di guardare anche dal punto di vista proprio culturale, dal punto di vista personale, ma che consiglio anche come esperienza per la scoperta di essere dei veri astronauti in un mondo veramente realistico dal punto di vista delle dimensioni. E questi erano 6 giochi con un sistema di mappe molto unico. E voi li conoscevate? Avete altri esempi dove le mappe di gioco diventano quasi protagonisti dei videogiochi? Fatecelo sapere andando su enciclopediadevideogiochi.it o scrivendocelo nel nostro gruppo Telegram t.me/enciclopediadevideogiochi.